Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Rubrica di geopolitica, l'internazionale, a cura di Roberto Cavallo.
Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, un caloroso benvenuto al programma di informazione sulla geopolitica e sui principali avvenimenti internazionali. Oggi vogliamo condurre un approfondimento su quelli che nel gergo geopolitico vengono chiamati i failed states, e cioè gli stati falliti, e vedremo poi un tipico esempio di stato fallito. I primi ad impiegare questo termine di failed states furono diplomatici e professori universitari degli Stati Uniti, che si chiesero che cos'è uno stato fallito. Gerald Hellman e Steven Rattner considerarono lo stato fallito come uno stato incapace di autosostenersi come autonomo membro della comunità internazionale. E da allora, eravamo negli anni 70, molte sono state le definizioni, ma in definitiva tutte si rifanno ad una serie di capacità che nello stato fallito, nel failed states, verrebbero a mancare. Quindi quali sono le caratteristiche che uno stato fallito non ha, o meglio che ha? Ecco, la crescita della violenza criminale e politica, l'impossibilità di controllare i propri confini, l'aumento delle ostilità etniche, religiose, linguistiche e culturali, la diffusione della guerra civile, l'uso del terrore contro i propri cittadini, la debolezza delle istituzioni, la presenza di infrastrutture insufficienti o degradate, l'incapacità di raccogliere le tasse senza coercizione e poi ancora elevati livelli di corruzione, un sistema sanitario al collasso, il PIL e il reddito pro capite in costante diminuzione, l'aumento dell'inflazione, la difficoltà nel reperimento del cibo e così via. Ecco, tutto questo insieme di fattori fanno di uno stato disastrato, uno stato fallito, come dice appunto la dottrina statunitense che poi è stata recepita nel pensiero geopolitico contemporaneo. Lo scarso controllo dello Stato sul proprio territorio poi favorisce tutta una serie di attività criminali su vasta scala, che vanno dal riciclaggio del denaro al contrabbando di armi. I traffici illeciti attraverso le maglie larghe di uno Stato fallito sono la fonte di guadagno principale per le organizzazioni criminali. Per esempio, ciò avviene per il commercio di droga, che resta uno dei traffici illeciti che dà maggior reddito. Secondo il World Drug Report, redatto dalle Nazioni Unite, il 92% di tutta l'eroina mondiale proviene, per esempio, dall'Afghanistan, che è anche leader nella produzione di oppiacei. Ecco, per queste droghe, il secondo produttore mondiale è il Myanmar, cioè l'ex Birmania, protetta dalla Cina. E anche il cosiddetto cannabis, il cui uso è estremamente diffuso in tutto il mondo, specialmente presso i giovani, vede fra i principali produttori l'Afghanistan e il Pakistan. L'Afghanistan, appunto, è un esempio di failed states, di stato fallito, ma anche il Pakistan ovviamente si basa, come sappiamo, su un equilibrio molto precario, tant'è vero che alcune regioni, specie quelle del nord confinanti con l'Afghanistan, di fatto sono delle regioni del Pakistan privo di una rappresentanza governativa autorevole e quindi, diciamo, veramente se non allo sbando quasi. La connessione fra coltivazione di narcotici e stati falliti è dunque evidente. Da una parte gli agricoltori, che sono facilmente attratti dalla proficua e redditizia coltivazione del papavero, e dall'altra le istituzioni deboli e impossibilitate nel controllare le attività illecite del proprio territorio. E in effetti, in Afghanistan, uno dei principali problemi, anche alle origini di una certa polemica, per esempio fra l'attuale presidente Barack Obama e il presidente afghano Karzai, è anche quello della scarsa lotta da parte del governo Karzai alle piantagioni di oppio, che consentono ai talebani di autofinanziarsi e di continuare a condurre la lotta terroristica contro le fragili istituzioni afghane sostenute dalla NATO. E poi un altro aspetto interessante relativo ai failed states è che questi determinano un'intensificazione delle rivalità regionali. Cioè il vuoto di potere consente alle potenze regionali che sono vicine a quello stato fallito di consolidare la propria influenza a spese di altri attori regionali. Un esempio tipico di failed states, a parte l'Afghanistan, è la Somalia. Dalla Somalia arrivano fra l'altro gravi pericoli, oggi per il commercio internazionale marittimo, in considerazione dei frequenti attacchi dei pirati somali, sinora non contrastati a sufficienza, attacchi che prendono di mira petroliere e grandi navi mercantili, ma anche grosse navi da diporto. Negli ultimi due anni decine di navi sono state attaccate, depredate e perfino sequestrate nel braccio di mare antistante le acque somale. Un braccio di mare molto importante perché consente di collegare il Mar Rosso e quindi il Mediterraneo con l'Oceano Indiano. Da questo stretto, lo stretto di Bab el Mandeb, transita gran parte del petrolio che nel mondo viaggia via mare. Le esportazioni di greggio provenienti dal Golfo Persico e destinate in Occidente transitano proprio attraverso questo stretto. E quindi grande è l'importanza strategica di questo tratto di mare, in quanto un suo blocco determinerebbe l'interruzione dei collegamenti marittimi che transitano per il canale di Suez. Ovviamente l'attività dei pirati è possibile proprio perché in Somalia manca un'autorità statale degna di questo nome. La Somalia è appunto un failed state. Ma qual è l'attuale situazione oggi in Somalia, in questo stato fallito? Dopo la caduta del regime di Siad Barre avvenuta nel 1991, la Somalia è stata sconvolta da oltre un decennio di guerra civile. Guerra civile cui non si è riuscito a porre rimedio neanche con la missione internazionale Restore Hope, proprio degli anni dei primi anni 90 a cui partecipò il contingente italiano. Tra il 2000 e il 2004 la comunità internazionale ha avviato poi diversi tentativi di pacificazione, convocando conferenze di pace alle quali sono stati invitati i vari signori della guerra somali. Si giunse così ad un certo risultato il 23 agosto 2004, dopo mesi di estenuanti trattative, quando si insediò a Nairobi un nuovo parlamento di transizione, un parlamento composto allora da 275 seggi, assegnati in modo da rappresentare la complessa organizzazione della società somala fatta principalmente di vari clan tribali. Alla fine poi del 2004, il 4 ottobre 2004, di fronte a questo parlamento di transizione, giurò il nuovo presidente della Somalia, allora eletto, Abdullahi Yusuf. La cerimonia si svolse appunto a Nairobi, in Kenya, perché la capitale Mogadiscio restava insicura e di fatto impraticabile. Solo più tardi, nel 2006, le nuove istituzioni somale riuscirono a trasferirsi a Mogadiscio, grazie però al sostegno armato delle truppe etiopiche e ai circa 3.500 uomini garantiti dall'Unione Africana, truppe fornite soprattutto da Burundi e Uganda. Ma proprio nel mese di gennaio di quest'anno, del 2009, il governo federale di transizione somalo ha ufficialmente annunciato che le truppe etiopiche si erano ritirate da tutto il territorio della Somalia. Quindi adesso in Somalia garantire un minimo di sicurezza e tranquillità sono rimaste soltanto le forze dell'Unione Africana, che sicuramente sono troppo deboli e insufficienti per garantire la pace nell'intero paese. Ma intanto si è verificato un fatto nuovo, e cioè che a Gibuti, sempre alla fine di gennaio, si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato tutti i deputati somali per mettere a punto un nuovo piano finalizzato ad allargare il numero dei parlamentari. E così il 30 gennaio 2009 il Parlamento somalo è stato portato dagli originari 275 seggi a 550 deputati, quindi è stato praticamente di fatto sostanzialmente raddoppiato. E questo perché? Per permettere l'ingresso dei parlamentari legati all'Alleanza per la Liberazione della Somalia, il cui leader è l'islamista Sheikh Shari Ahmed, che anche è stato eletto nuovo presidente della Somalia. Di fatto questo presidente Sheikh Shari Ahmed è anche un elemento che nel passato è stato vicino alle corti islamiche e quindi costituisce un punto di transizione, un ponte fra i clan tribali e l'estremismo islamico fondamentalista delle corti islamiche. Abdullahi Sheikh Shari Ahmed dovrebbe essere insomma un punto mediano, un moderato fra le ali estreme delle forze somale. Quindi per adesso a mantenere la pace in Somalia dovrebbe essere gli stessi somali, che continuano sicuramente ad essere appoggiati dalle forze dell'Unione Africana, ma gli stessi somali dovrebbero quanto prima avere la forza di ricostruire le proprie istituzioni e quindi di non essere più uno stato fallito, un failed state, ma avviarsi appunto sulla via della stabilizzazione. Certo, restano i dubbi, vedremo che cosa succederà. Secondo la giornalista e grande esperta di cose africana Anna Bono, si tratta comunque di questo nuovo insediato di un presidente islamico apparentemente moderato. Cioè la paura, il rischio è che il nuovo presidente Sheikh Shari Ahmed in realtà possa costituire un uomo, la punta avanzata delle corti islamiche e quindi del fondamentalismo islamico in Somalia. Saremo quindi a vedere che cosa ci aspetta per il futuro, se la Somalia sarà in effetti un nuovo stato islamico fondamentalista a tutti gli effetti oppure veramente un nuovo stato somalo che si sia finalmente lasciato alle spalle la sua struttura, la sua connotazione di stato fallito. Bene, anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a risentirci con la prossima puntata dell'Internazionale.
Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Rubrica di Geopolitica, l'Internazionale, a cura di Roberto Cavallo.